Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Ricordo di Santa Teresa di Avila, l'occasione per unirci nella preghiera a tutti, al Carmelo, a tutte le carmelitane in particolare, ai monasteri carmelitani.
Dal Santo Vangelo secondo Matteo.
Capitolo 23, versetti 29-36. Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, che costruite le tombe dei profeti e adornate i sepolcri dei giusti e dite: se fossimo vissuti al tempo dei nostri padri, non saremmo stati loro complici nel versare il sangue dei profeti. Così testimoniate contro voi stessi di essere figli di chi uccise i profeti. Ebbene, voi colmate la misura dei vostri padri. Serpenti, razza di vipere, come potrete sfuggire alla condanna della Geenna? Perciò, ecco, io mando a voi profeti, sapienti e scribi. Di questi alcuni li ucciderete e crocifiggerete, altri li flagellerete nelle vostre sinagoghe e li perseguiterete di città in città, perché ricada su di voi tutto il sangue innocente versato sulla terra, dal sangue di Abele il giusto fino al sangue di Zaccaria figlio di Baracchia, che avete ucciso tra il santuario e l'altare. In verità io vi dico, tutte queste cose ricadranno su questa generazione.
Parola del Signore.
Ecco, si avvia verso il termine questa prima parte del discorso, perché poi la seconda parte, se vogliamo tenerli collegati, si svolge al di fuori del Tempio, e lo vediamo all'inizio del capitolo 24, però probabilmente sono due discorsi collegati. L'unica cosa da osservare sulla traduzione, penso riguardi il versetto 32, mi pare che la CEI traduca: ebbene, voi colmate la misura. Mi pare che dica così il testo della traduzione. In realtà trasforma da un imperativo in un indicativo, quindi il testo dice, e qui non ci sono, vedo che non ci sono dubbi dal punto di vista di manoscritti, quindi bisognerebbe forse tradurre: e sta a voi colmare la misura dei vostri padri. È un imperativo: colmate dunque la misura dei vostri padri, punto esclamativo. Diciamo, è un imperativo, comunque non la voglio intendere, e probabilmente da collegarsi con per questo, perciò, del versetto 34, che altrimenti ha poco senso. Questo perciò ha poco senso. Naturalmente, cioè, c'è di mezzo il versetto 33, tuttavia, ma la frase è: sta a voi, o voi, e voi colmate dunque la misura dei vostri padri. Poi c'è il versetto 33, poi il versetto 34, per questo, perciò, ecco, io mando a voi, eccetera, in modo che colmiate la misura. Comunque non è un testo facile, anche dal punto di vista della logica del testo, però questa era un'osservazione inevitabile, perché il verbo del versetto, colmare, del versetto 32 è un imperativo, questo è il punto.
Volevo dire una cosa sul versetto 35, perché ricada su di voi tutto il sangue giusto o innocente che è stato effuso sulla terra, dal sanguine di Abele il giusto fino al sangue di Zaccaria figlio di Baracchia. Abele non è stato, nel racconto della Genesi, ucciso direttamente come frutto di, come dire, non è stato ucciso direttamente come martire di Dio, è ucciso per l'invidia del fratello. Mentre Zaccaria, figlio di Baracchia, io sono tornata al testo della Seconda Cronache, che tra l'altro abbiamo letto da poco, Seconda Cronache 24, che narra di quest'uccisione. Questo Zaccaria si tratta del figlio del sacerdote Joiada, che aveva allevato Joas, cioè un re bambino che era stato sottratto da bambino, allevato nel tempio da questo sacerdote, e quindi re giusto finché vive il sacerdote che l'ha educato, che fa la riforma del tempio. Dopo la sua morte, la morte del sacerdote, si dice, dopo la morte di Joiada, i capi di Giuda andarono a prostrarsi davanti al re. Qua si parla dei capi. I capi di Giuda andarono a prostrarsi davanti al re, che allora diede loro ascolto. Costoro trascurarono il tempio del Signore Dio dei loro padri per venerare i pali sacri e gli idoli. Per questa colpa si scatenò l'ira di Dio su Giuda e su Gerusalemme. Il Signore mandò loro profeti, qua sembra che si riprenda proprio il testo, per questo mando a voi profeti. Il Signore mandò loro profeti perché li facessero ritornare a Lui. Essi comunicarono il proprio messaggio, ma non furono ascoltati. Allora lo Spirito di Dio investì Zaccaria, figlio del sacerdote Joiada, quello che aveva educato il re alla retta fede in Dio. Quindi Zaccaria si alzò in mezzo al popolo e disse: «Dice Dio, perché trasgredite i comandi del Signore? Per questo non avrete successo, perché avete abbandonato il Signore, anche Egli vi abbandona». Ma congiurarono contro di lui per ordine del re e lo lapidarono nel cortile del Tempio. Il re Joas non si ricordò del favore che gli aveva fatto Joiada, padre di Zaccaria, ma ne uccise il figlio, che morendo disse: «Il Signore lo veda e ne chieda conto». Io avevo scritto, quando l'abbiamo fatto in Lexio questo testo, avevo scritto che diversi racconti ebraici dicono che il sangue di Zaccaria continuò a essere visibile e a macchiare il suolo del cortile del Tempio per più di 250 anni fino alla distruzione del Tempio. Quindi evidentemente questo sangue innocente che macchia il Tempio, e fino a che non venga distrutto il Tempio, soggiace un po' a questo testo, tant'è vero che dopo c'è il discorso escatologico che parla della distruzione di Gerusalemme. Così era una semplice osservazione. Un'altra cosa che mi sembra di poter notare è che il versetto 34, improvvisamente Gesù parla in prima persona: «Io mando a voi profeti, sapienti e scribi». E questo mi colpisce molto, perché sembra quasi a questo punto che sia un oracolo, cioè Gesù forse non dice io, nel senso, può anche darsi, Gesù manda profeti e scribi, però sembra come un oracolo, quando i profeti, così dice il Signore, io mando a voi profeti e scribi, sembra proprio una pagina di un oracolo profetico proprio da parte di Dio, non per togliere niente all'autorità di Gesù, però come stile, diciamo, dell'espressione, stile letterario, sembra proprio che è molto simile ai profeti antichi. Così dice il Signore, ecco, io mando a voi.
Ma dico un parallelo ovvio che avrete visto tutti, al versetto 33, questa affermazione ancora più dura, più pesante. Li aveva chiamati ipocriti, stolti, ciechi, adesso gli dice serpenti, razza di vipere. Io avevo guardato il parallelo all'inizio del Vangelo di Matteo, quando vanno da Giovanni per farsi battezzare, al capitolo 3, versetto 7, Giovanni dice, cioè è scritto: vedendo molti farisei e sadducei venire al suo battesimo, disse loro: razza di vipere, chi vi ha fatto credere di poter sfuggire all'ira imminente? E poi dice: fate dunque un frutto degno della conversione. Quindi un po' come si diceva già ieri, nei giorni scorsi, queste invettive così, così dure, che sembra che non lascino scampo, non lascino speranza, però forse sono proprio per indurre a un ripensamento e quindi alla conversione.
Io ho una difficoltà rispetto al versetto 31, questo aspetto di essere figli degli uccisori dei profeti. Certamente si vede in tutta la scrittura l'importanza di essere figli, anche appunto Cronache, anche il brano di stamattina. I figli seguono le orme dei padri spesso, quasi sempre, nel bene o nel male. Anche Tobia, degno figlio di tanto padre, eccetera, eccetera. Però si dice anche che non è in sé l'essere figlio di peccatori ad avere, i figli non portano il peccato dei propri padri. E così questo versetto 31, lasciato da solo, testimoniate contro voi stessi di essere figli degli uccisori, mi faceva difficoltà, pensando che sottintendesse che sì, che siete figli e vi comportate ugualmente, ecco, almeno che si debba interpretare così, cioè che quindi tutta questa attività edilizia di monumenti, che si dice che in epoca ellenistica fu molto fiorente, no? E che tutta questa attività fosse ipocrita, fosse, cioè che in realtà appunto non coincide con una fedeltà ai profeti e ai giusti. E quindi, insomma, io capivo così che bisognasse sottintendere appunto l'accusa di essere di farlo ipocritamente, di continuare non solo di essere figli genealogicamente degli uccisori, ma di essere ugualmente induriti, ugualmente sordi, e da qui appunto quindi il resto, anche questa correzione che suggeriva Giovanni, quindi quasi invitarli per assurdo: allora avanti, colmate la misura dei vostri padri, sembra come appunto cercare di un'iperbole, per dire insomma allora andate fino in fondo, ma ovviamente come rimprovero. E questo aspetto di colpevolezza mi sembra che, cioè, di accusa, che dice state proprio andando dritti verso il baratro, cioè state proseguendo una linea di male, e mi sembra che continui appunto fino ai versetti ancora di oggi, poi domani tornerà. È una linea che avevamo già anche visto, cioè di contrapposizione, anche le beatitudini finivano beati quando vi insulteranno, vi perseguiteranno per causa mia, e rallegratevi, così infatti hanno perseguitato i profeti prima di voi. E poi ancora capitolo 10, quando si dice che saranno perseguitati, saranno portati davanti ai tribunali, vi flagelleranno nelle loro sinagoghe, sarete condotti davanti ai governatori. E tutto questo era in un contesto che dice che sarà In verità vi perseguiteranno, fuggite da una città all'altra, non avrete finito di percorrere le città di Israele prima che venga il Figlio dell'uomo. Anche lì era come un contesto sempre più grave, anche di ostilità, di difficoltà rispetto anche alle autorità ebraiche, e che sarebbe sfociato nell'attesa, in un qualche cosa di il ritorno del Figlio dell'uomo, che è un tema che ritornerà nei prossimi versetti. Comunque voglio dire questo, tutto questo contesto di accuse, questo quadro così negativo, fino a ieri erano delle passioni umane, che riconosciamo, adesso sembrerebbe ancora più focalizzato su una loro responsabilità, degli scribi, dei farisei, e una presa di distanza.
Io ho pensato che questa ultima accusa, questa è di...
Allora, se questo al versetto 32, se questo è un imperativo, come ci hai detto, no? Colmate pure, ecco, questa misura. Cioè, mentre gli altri guai che abbiamo visto finora non c'era una condanna, cioè non c'era un giudizio, ecco, qui si intravede che si prevede un giudizio, e però mi sembra che questo implica anche tutta la pazienza che Dio ha usato in tutta la storia di Israele, da Abele fino a Zaccaria, come abbiamo visto. Però lo sguardo si allarga, e si allarga a questa generazione, ecco. E mi sembrava proprio di vedere un po' il giudizio che Gesù dà sulla sua generazione. L'abbiamo visto, sono come i bambini che si suona il flauto e non ballano, però c'è, ho intravisto più una lunga pazienza di Dio in questa storia, che appunto poi ci sarà il colmo che sarebbe poi, mi pare che si intraveda e Gesù voglia dire, la sua passione, ma è da lì inizia ancora un'altra pazienza, un'altra misericordia, ecco, questa generazione.
Sì, certo, non è la fine di tutto. No, sulla prima parte, appunto, io penso che sia abbastanza più facile, nel senso cioè che qui Gesù, questa accusa, è ironica, l'argomentazione di Gesù è ironica. Ecco, voi, cioè è quello che avviene sempre, anche adesso, anche in tutta la storia, anche della Chiesa, non è così? Cioè, non è che noi facciamo santi le persone in modo ipocrita. Nessuno di noi pensa di essere ipocrita quando dice che Padre Marella è un santo. Adesso lo esaltiamo, un santo. Però a suo tempo è stato ostacolato, condannato, cioè, adesso faccio un esempio forse improprio, diciamo, ecco, no? Dall'autorità della Chiesa. Un parallelo che zoppica, se volete, ma è per dire quello che succede sempre. Non è che noi siamo ipocriti, è che quando noi diciamo è un santo, sottinteso, noi non siamo come quelli che l'hanno prima ostacolato, no? Padre Pio, per esempio. Non siamo come quelli che prima l'hanno avuto molte difficoltà, dalle autorità della Chiesa, eccetera. Non siamo come quelli che prima l'hanno ostacolato, è chiaro. È insito questo. L'argomento ironico di Gesù è, voi dite non siamo come i nostri padri. Dicendo non siamo come i nostri padri, riconoscete che siete figli. Dite, nostri padri siete figli. In realtà voi, loro l'hanno ucciso, voi fate i sepolcri. Cioè, completate l'opera. È un'unica opera. cioè quello che avviene sempre senza che voi ve ne accorgiate. Secondo me, io ho l'impressione che voglia dire così, non che costruiscono i sepolcri ipocrite nel senso moderno nostro, cioè uno sa che dice il falso, no, quelli che costruiscono i sepolcri, è implicito il fatto che noi onoriamo Geremia, il sepolcro di Geremia, se fossimo stati al tempo di Geremia non saremmo stati come quei cattivissimi che gli hanno dato addosso, eccetera, no? Tutti pensiamo così, anche quando leggiamo il Vangelo. Non saremmo stati noi al posto dei sommi sacerdoti, ma è chiaro, no? Evidente, anzi. E dicendo nostri padri, voi con le vostre stesse parole dice che siete figli dei vostri padri. Completate la loro opera, loro hanno fatto, l'hanno ucciso e voi fate i sepolcri, li onorate. È quello che sempre avviene, mi sembra che voglia dire questo Gesù, e per questo c'è il versetto anche 33, vipere, razza di vipere, eccetera, che è un'accusa, è un modo per scuotere, come anche il Battista è già stato ricordato. E poi c'è invece l'altra argomentazione, anch'io ho l'impressione, ripeto, non sono, sono testi difficili, ho l'impressione che Gesù parli qui al posto di Dio, come poteva avvenire, anche, abbiamo anche delle pagine nei profeti così, in cui non si capisce bene il passaggio, se è il profeta che parla o se è Dio che parla nel profeta. Qui l'impressione è che è Dio che parla nelle parole di Gesù, o se vogliamo, che Gesù parla come parlasse Dio. E questo lo troviamo anche più avanti, questo, ripeto, è una possibilità, però che qualcuno di voi, come diceva Sara prima, ha già indicato, sembra quasi una citazione, però non c'è scritto come è scritto, ecco io mando, non c'è scritto, è un passaggio quasi, diciamo, non segnato, ma il discorso, io vi sto mandando profeti, eccetera, sembra una specie di parola di Dio, e il versetto 36 è un'applicazione. In verità io vi dico, dice Gesù, questa generazione. Questo tornerà anche dopo, quando al versetto 37, subito dopo, dice quante volte ho cercato di radunare. Chi? Molto difficile che sia al tempo di Gesù. È come se nella storia, come questi testi che avete ricordato della Seconda Cronaca, che sono riassuntivi, quante volte ho mandato i profeti, ho cercato di radunarvi, non avete voluto, no? Mi sembra che Gesù parla come se parlasse Dio, si mette al posto di Dio, diciamo, o ricorda la parola di Dio. E poi qui uno dei punti, ecco, centrali, a me sembra, e che è facendo eco proprio a questi testi, come Seconda Cronache e altri, vuol dire cosa c'è sotto, secondo me? C'è la distruzione del Tempio. Adesso, cioè, a un certo punto si arriva al colmo e non si può più, cioè c'è un'unica soluzione, che non è la fine di tutto il discorso, ovviamente, come non è stata la fine del discorso la distruzione del primo Tempio. Quei testi che avete citato fanno riferimento alla distruzione del primo Tempio. A un certo punto Dio tira i conti, ecco perché la misura è arrivata al colmo, non c'è un altro modo per correggere, per risolvere, se non una misura drastica, diciamo, che è probabilmente la distruzione del Tempio, come sembra subito dopo, no? La vostra casa è lasciata deserta, fino a che, c'è sempre un discorso che continua, ovviamente, non è che finisce qui il discorso di Dio col suo popolo, però è un modo anche per dire l'importanza enorme, una svolta, come per il primo Tempio, un'importanza enorme di questo momento, che coincide poi col momento di Gesù, con quello che avviene su Gesù. Il Tempio è legato dai Vangeli a questo, cioè a un certo punto, per tornare alla parabola che Gesù stesso ha raccontato, manda il figlio, avranno l'onore e il rispetto del figlio, neanche quello, a un certo punto, non è che finisce il discorso, però a un certo punto Dio cosa fa? Deve pure intervenire, no? per poter andare avanti deve avere una misura drastica che coincide con il segno della distruzione del Tempio.